Eccoci ritrovati. Bene, ecco, la vita nella divina volontà significa vivere negli atti della divina volontà. Vivere quindi sempre con gli occhi aperti, con il cuore aperto, a riconoscere la divina volontà ovunque e apprezzarla, a farla nostra, a dargli il nostro contraccambio di amore, di adorazione, cose che sappiamo. Quello che ho voluto un po' insistere nella riflessione precedente è che non basta sapere, quindi non basta leggere, non basta conoscere, non basta saper rispondere, non basta sapere tutto a memoria, ma occorre seriamente impegnarci, come volete, piano piano, non piano piano, ma quello che conta è vivere nella divina volontà, quindi compiere questi atti. Sì, la mattina recitiamo l'atto preventivo, l'atto di fusione, bene, ma gli atti attuali li facciamo? Questo fare tutto come se fosse Gesù a volerlo fare, chiamarlo sempre, ma chiamarlo non perché dobbiamo recitare una formula, la vita nella divina volontà non è formule, è vita. È vita. Quindi tu veramente in quel momento, con un atto di tua volontà, dice Gesù, adesso lo dico con tante parole, no? Però basta proprio un atto e un movimento interiore, non sono parole. E Signore, adesso se parlo io, che cosa posso dire io? Io non voglio parlare, parla tu Gesù, ti presto la mia bocca, ti presto le mie corde vocali, agisci tu nella povertà, nell'ignoranza della mia persona, tu però puoi dire cose importanti tu, che magari faranno bene, come dici tu, nel modo che dici tu, che non torni niente a me, nessuna stima, nessun apprezzamento, niente. Tante parole, ma in realtà è un atto. Questo stare intimamente uniti a Gesù, come la grande rotella che gira e che chiama le piccole rotelle a innestarsi ad esse, questa è vita nella divina volontà, perché Gesù trova il ricambio continuo di amore. Questo frecciarsi continuamente d'amore è essenziale nella vita nella divina volontà. Se non siamo persone capaci di amore, ce lo scordiamo questo tipo di vita. Perché gli stessi atti fatti nella divina volontà, lo stesso pensare alla divina volontà non è altro che un dire ti amo. Perché se io non ti penso, non ti calcolo, non ti guardo, non me ne accorgo, non ti amo, mi sei indifferente, no? Però se io in questo momento penso alla volontà, la chiamo. Se io mentre giro a fare una passeggiata, anziché stare sempre lì a chiacchierare, telefono, passatempi e compagnia varia, io vedo la divina volontà nelle montagne, negli alberi, nei fiori, nella strada che mi mantiene, nell'aria, ovunque, ovunque, e in tutte le cose metto il mio ti amo continuamente. Beh, queste cose non sono favole, le sappiamo, ma dobbiamo sentirci sempre di più spronati a viverle. Ecco allora, come piccolo appendice del punto dove ci eravamo lasciati nella meditazione precedente, ma quel brano lo dobbiamo finire perché è lì che c'è il nocciolo della nostra riflessione. Vorrei adesso leggervi un brano del volume 18, 19 novembre 1925. Dice Luisa: mi sentivo come immersa nel mare immenso della suprema volontà e avrei voluto, come mi dice il mio amabile Gesù, nulla farmi sfuggire di tutti gli atti che la volontà suprema ha fatto, fa e farà, che per Gesù sono un atto solo. Prima parolina da sottolineare, non ci dobbiamo far sfuggire nessun atto della divina volontà. L'avete detto voi prima, gli atti della creazione, gli atti della redenzione, gli atti della santificazione dello Spirito Santo. Non ci dobbiamo far sfuggire. Lo stare continuamente Gesù nel tabernacolo è un atto di divina volontà sublime, perché se la divina volontà si dovesse sottrarre, si sottrarrà anche Gesù dall'ostia, no? Ma questo non avviene perché lui ce l'ha promesso, rimarrà con noi fino alla fine del tempo. Ma noi non possiamo dare per scontato questo atto di divina volontà, perché ormai ci siamo abituati. Non possiamo dare per scontato. Qui c'è Gesù, così come ora si trova nel seno della Santissima Trinità, in paradiso, e così lo stesso Gesù è qui, nell'ostia santa, nel tabernacolo. Dico, allora, mi rendo conto, lo vedo, o mi faccio sfuggire questo atto? Avrei voluto che io sempre ci fossi insieme con questa divina volontà per darle il mio piccolo ricambio di amore e di ringraziamento, il preziosissimo ti amo, da mettere su tutte le cose. Avrei voluto almeno fare una lunga nota di tutti gli atti di questa suprema volontà per ammirare, lodare ciò che essa sa fare ed essere sempre insieme con essa, mai lasciarla sola. Dobbiamo parlare della sofferenza della divina volontà, delle lacrime, delle amarezze che vive, no? Bisogna trattare la divina volontà come se fosse la persona stessa di Gesù. Tant'è che in un brano, mamma mia, insomma, voi sapete che in Italia, nel mondo, si stanno sempre di più diffondendo le cappelle dell'adorazione eucaristica perpetua, che è qualcosa di bellissimo, di straordinario, e una intera comunità che si stringe intorno al Santissimo Sacramento per non lasciarlo mai solo, notte e giorno. Sono esperienze veramente belle che attecchiscono non soltanto nelle grandi città ma anche nei piccoli borghi. Io non mi meraviglierei se in questi nostri piccoli borghi abruzzesi dovesse nascere una cappella dell'adorazione perpetua. Ho esperienze su questo, tante esperienze. Una parrocchia di 1500 abitanti ha fatto l'adorazione perpetua notte e giorno senza lasciare mai Gesù solo, più di 4 anni e mezzo, insomma, no? 1500 abitanti. E come si fa? I parrocchiani scelgono un'ora alla settimana per stare davanti a Gesù. Un'ora però delle 168 ore settimanali, notte e giorno. Quindi la chiesa non si chiude mai, sempre aperta. Oppure si può chiudere, si mette un campanello, insomma, no? In altre parole, un'intera comunità adora Gesù sacramentato incessantemente. Non si fa sfuggire, se potremmo usare questo linguaggio divino, un atto della divina volontà presente nel Santissimo Sacramento, perché continuamente c'è una persona, almeno una, davanti a Gesù sacramentato a nome di tutti, perché quella persona prega, adora, ringrazia, ripara a nome di tutta la parrocchia e di tutto il mondo, no? E non si fa sfuggire un atto. Beh, io sono rimasto senza parole. Voi potete cercare, no? Nel PDF scrivete adorazione perpetua nel libro di cielo, no? Gesù chiama Luisa a fare l'adorazione perpetua della divina volontà. Cioè, capite che significa? Significa che per fare l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, siccome bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, non è che posso stare 168 ore a settimana davanti al Santissimo Sacramento, mi piacerebbe tanto, non posso, devo dormire, devo mangiare, allora ci si divide. Ma l'adorazione perpetua della divina volontà, quella la possiamo fare tutti individualmente. Come? Mettendo il nostro atto di adorazione, cioè di profondissimo amore, di prostrazione, di bacio, tutto quello che sono i significati dell'adorazione, no? Adorare, adorare, la bocca a, oppure la bocca, va bene, tutte queste cose qua, diciamo, in tutti gli atti della divina volontà. Ovunque tu riesci a vedere un atto della divina volontà, lì metti un atto di adorazione. E se tu lo fai continuamente, con quella continuità di cui si diceva nell'omelia, tu hai fatto l'adorazione perpetua della divina volontà.
Il respiro palpita.
Tutto, tutto, tutto. Ecco, per carità, uno dice, ma si incomincia. Cioè, per costruire un grande palazzo si incomincia dalla prima pietra.
Se non c'è la prima pietra, non ci sarà la seconda, non ci sarà la terza, non ci sarà la quarta. Dice,
ma come faccio io a stare sempre, anche mentre vivo, anche mentre mi impegno nelle attività quotidiane, in un atteggiamento costante di ricambio di amore, di adorazione alla divina volontà che è presente in tutte le cose? Come si fa? Si fa che incominci a esercitarti. Si fa che chiedi al Signore questa grazia. Si fa che chiedi alla Mamma Celeste, dammi un sorso di divina volontà all'anima mia. No, accendi in me fuoco e fiamme, dammi i tuoi occhi, mamma, perché io possa vedere come te. E la Madonna questo vedeva in un uccellino che cantava il richiamo della divina volontà, che voleva essere amata, che voleva il mio ricambio di amore, nel raggio di sole che spunta la mattina, il calore della divina volontà che ci viene a bussare, che cerca il nostro ricambio di calore e di amore, continuamente. E continua Luisa, ma ahimè, quindi diciamo mi piacerebbe tanto non lasciarla mai sola, ma ahimè la mia piccolezza è tanta che mi sperdo e non so da dove prenderla per seguirla, perché dovunque la trovo è sempre in atto d'operare cose sorprendenti, sia nelle cose grandi come nelle cose più piccole. Come dire, ma io veramente la trovo dovunque. Se ricordate quel famoso e bellissimo brano, no? Che per entrare nella divina volontà non ci sono porte né chiavi, eccetera, no? E poi come continua? Dice, perché la divina volontà è sotto i tuoi piedi, sopra di te, a destra, a sinistra, e ovunque. E mi ricorda il famoso Salmo 138-139, no? Tu mi scusi, mi conosci? Io sono a destra, sono a sinistra, se mi guardo, se mi giro, dovunque tu mi circondi, dovunque ti circondi, anche se dovessi andare negli abissi in fondo al mare, anche là tu ci sei, e lì c'è la divina volontà, perché un pesce, una goccia d'acqua, è divina volontà parlante, dice Gesù, la creazione è la mia divina volontà parlante, Signore, e in ogni luogo. Non ci sarebbe se la volontà di Dio non volesse che ci fosse quella goccia d'acqua, quel mare, tutto. Sono cose altissime.
Questo è velato, e diciamo attraverso la divina volontà viene svelato, perché poi di fatto noi la vediamo, ma c'è un velo.
È così. Il nostro compito è di andare oltre il velo, no? La creazione è il velo che copre la divina volontà. Bene.
Della gratitudine della creatura,
sì.
Perché c'è, ma l'uomo che non si accorge, pensa che sia, cioè,
ecco sì,
che sia sua,
essendo fuori,
è dono d'amore per la creatura,
ecco sì, e su questo dobbiamo impegnarci, anche il nostro contributo.
Chiedo scusa proprio quello che dice Dennis, ma tanto ci ha creato, me l'ha donato, quindi io posso fare quello che voglio, mi ha risposto, ma quello e vi fare violenza e mancanza di rispetto a Dio. Il fatto che abbia donato a noi il libero arbitrio non ti dà il diritto di mancare di rispetto.
È come tu, se mi facessi un regalo e quando ce l'ho è mio, cosa vuoi tu? È mio, però
me l'hai dato, tu che c'entri.
È così che
tu che c'entri, insomma, è ingratitudine.
È ingratitudine.
Questo su un oggetto che non vive, figuriamoci.
Però l'ambiente, io parlavo dell'ambiente.
E
così i discorsi sarebbero lunghi, dico soltanto questo, che quando il Signore ci fa il dono della sua volontà, lui non la perde, cioè è sempre cosa sua, diventa anche nostra, ma è sempre sua. Stessa cosa la creazione, sì, il Signore ce l'ha data, ma è sempre cosa sua, quindi io non posso fare quello che voglio se non sto nelle leggi che lui ha posto.
Ce l'ha data per grazia, ma è sempre sua.
Chiaro. Bene, ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, uscendo dal mio interno, mi ha detto: figlia del mio santo volere, chi è figlia deve conoscere ciò che fa il Padre, deve sapere ciò che possiede e deve poter dire al Padre: ciò che è tuo è mio. E se ciò non fosse, significa che non c'è sommo accordo tra padre e figlia, o forse non è figlia legittima di questo padre. Così è chi è vera figlia della mia volontà. Deve conoscere ciò che fa e gli immensi beni che possiede. È proprio questo il vivere nel mio volere, far compagnia a tutti gli atti che fa la mia volontà. Cioè, noi che a volte siamo molto pratici e immediati, abbiamo bisogno di sapere la risposta precisa. Che significa vivere nella divina volontà? Te l'ha detto Gesù adesso. È proprio questo il vivere nella mia volontà, far compagnia a tutti gli atti che fa la mia volontà. Punto. È quello che stiamo cercando di dire. Far compagnia significa riconoscere, amare, apprezzare, dare il ricambio, tutto quanto che ci siamo detti. Ecco quindi, perché se una figlia non sa quello che fa il padre e non lo apprezza e non lo sente come suo, che accordo c'è tra padre e figlio? Sono strani in casa questi. Così deve essere tra noi e Dio. La divina volontà non vuol vivere isolata in mezzo alla creazione, ma vuole la compagnia della creatura, di noi, per causa della quale, perché l'ama tanto, mantiene l'ordine di tutta la creazione e si fa vita di ciascuna cosa. Tutto è stato fatto per te, ma a te non te ne importa proprio niente. Questo è il punto, se noi non iniziamo seriamente a vivere nei giri continui degli atti della divina volontà. E quando trova l'anima che le fa compagnia, in questa vita che mantiene in tutto l'universo, la mia volontà gioisce, fa festa e si sente felice, trova colei che ama e da cui viene riamata, trova a chi può farsi conoscere, farle conoscere ciò che possiede, e nella sua felicità narra all'anima gli arcani del suo volere, il suo valore ed i suoi effetti sorprendenti. Divina volontà che gioisce, non c'è gioia più grande che sentirla felice. E se tu gioisci che la divina volontà è felice, vuol dire che la ami, altrimenti, non so, una cosa così indifferente. Ecco, questa è la gioia sua. E continua Gesù, ma ciò è nulla. Come ciò è nulla? Cioè tutto questo è nulla? Sì, questo è nulla. E perché? Devi dire altro? Così fa Gesù certe volte, dice, adesso ti devo dire qualche altra cosa sorprendente, ancora di più succede questo, no? Come la divina volontà narra le sue conoscenze, ciò che fa e ciò che è, così le fa donazione di ciò che le manifesta. E più che valida scrittura è la stessa conoscenza che a carattere di luce ha impresso nell'anima il possesso dei beni che la sua conoscenza contiene. Cioè, tutto quello che tu conosci, cioè riconosci dietro il velo, diventa tuo, te ne puoi appropriare. Oh, com'è bello vedere la santità, la potenza, l'immensità del mio volere, trattenersi con la piccolezza della volontà umana nell'atto che le fa compagnia. Essa vuol sempre dare, non si arresta mai, vuol vedere la piccolezza, cioè noi, bella, ricca, potente. La vuol tenere sempre vicino per poterle sempre dare. Dare, dare, dare. Non c'è cosa più bella, più graziosa, più sorprendente a vedersi di un'anima che cerca di seguire gli atti della volontà del suo creatore. C'è una gara continua tra loro, un amore reciproco, un dare e un ricevere continuo. Oh, se tutti sapessi come sei ricca, quante cose conosci della mia volontà, tanti beni possiedi. Se tu li enumeri, ti sperderai e resterai affogata in essi. Perciò, questa è la raccomandazione finale, dopo tutto quello che ha detto, mi colpisce anche quel passaggio in cui dice la vera anima bella è l'anima che possiede tutti i beni celesti. Perciò, qual è la raccomandazione finale? Sii attenta nel seguire gli atti del mio volere, se vuoi fargli continua compagnia. Basta, questo è. Sii attenta, non distrarti, non sperderti in cose inutili. Bene, carissimi, allora, avviandoci piano piano alla conclusione, diciamo, seconda parte di questa meditazione, noi ritorniamo dal punto da dove siamo partiti.
Che volume è? Questo è il brano?
Volume 18.
18 novembre, no? Quando? 11, mi avevi detto. A dicembre.
No, questo che abbiamo letto adesso è il 19 novembre.
19 novembre.
Cioè dopodomani. 19 novembre 1925. Ma di questi brani ce ne sono tantissimi, come potete immaginare, sui giri, no? Però questo insisteva particolarmente sul tema che noi stavamo affrontando.
Anche perché quando Dio ha creato l'uomo, l'ha dotato di umana volontà e divina volontà, poi ha perso il dono, è rimasto solo umana volontà. Qui spiega che era dotato delle due e noi dobbiamo fare per entrare.
È così.
1925.
Bene.
Grazie.
Ecco allora perché Gesù dice a Luisa nel brano, adesso riprendiamo il volume quarto, il canovaccio principale, volume quarto, 23 dicembre 1900, in cui Gesù diciamo sì, te lo voglio fare, vi ricordate la conformazione alla divina volontà. Conformazione che significa? Che se tu riconosci la divina volontà nelle stelle e ti soffermi ad amarle, a contemplarle, a mettere e a prendere il possesso dell'atto di divina volontà che si chiama firmamento. Il firmamento, il cielo, è un atto di divina volontà. Se tu lo riconosci, lo apprezzi, ne puoi prendere possesso. Certo, puoi dire che tu hai il firmamento come tuo. E che cos'è questo atto chiamato firmamento? È l'atto di ordine supremo, perché lassù è tutto ordinato. Non c'è niente che sia disordinato, perché basterebbe una stella che esce dall'ordine stabilito dal creatore, che c'è un cataclisma di tutto l'universo che non finirebbe mai. No, ordine, silenzio, dolcezza, speranza di queste stelle che nella notte buia tenebrosa ti danno speranza, carezza, sono armonia, sono tutti atti di divina volontà che entrano dentro di te. E tu dici, ma che succede una volta che entrano dentro di me? Entrano dentro di te, ti lavorano dentro. Quindi c'è il tuo impegno, il tuo sforzo, ma c'è anche l'operato della divina volontà in te. Vogliamo fare un giro tra i fiori? Ti riconosco, tu incominci ad imparare a scioccarti di fronte a tutto quello che il Signore ha creato. Ma adesso parlo della creazione, ma poco fa abbiamo fatto le ore della passione, poi ci doveva essere una meditazione sulle ore della passione, ma lo facciamo adesso, insomma, no? Lo diciamo adesso qualcosa. Le ore della passione che cosa sono? Se non questi giri nell'operato della divina volontà nella redenzione. Allora tu giri, giri nel senso che sì, ti puoi fare anche un giro a camminare, no? Però è soprattutto interiormente, ma si inizia anche nel momento in cui tu ti incontri con le realtà create, se nemmeno visivamente tu riesci a lasciarti sorprendere, scioccare, insomma, veramente significa che ci abbiamo un po' un cuore un po' duretto, no? Però di fronte ad un fiorellino, una pratolina, no? E tu vedi la divina volontà, la fai tua, la abbracci. L'atto di semplicità, l'atto di profumo soave, di dolcezza intima. Entriamo nella passione di Gesù, entriamo nell'infanzia di Gesù, entriamo nell'atto in cui Gesù si è fatto uomo, nel concepimento della Vergine Maria, in cui lui si è fatto piccolissimo, strettissimo, in quel grembo, seppur santissimo, era comunque un grembo che Gesù non si poteva muovere. Ci sono dei passaggi molto commoventi di Gesù sotto questo profilo, no? Ecco, Gesù, faccio mia l'atto in cui tu
ti concepisti nel grembo della Vergine Maria. Gesù spiega che fondersi negli atti della Divina Volontà significa innanzitutto rendersi presenti al momento, no? Io mi fondo con l'atto del tuo concepimento, cioè io mi rendo presente in quel momento lì.
Bilocazione.
La bilocazione. Non solo mi rendo presente, ma posso rendere presente a Gesù quell'atto. Gesù, ti rendo presente l'atto in cui tu ti concepisti nel grembo di Vergine Maria. E Gesù rivive quella grazia, quella gioia, quell'emozione. Non so, sono cose un po' troppo umane queste, no? Però rivive quello che lui ha vissuto. E ridona all'umanità le grazie di quel concepimento, no? E quindi significa rendersi presente, ma significa anche prendere possesso. Come se nuovamente si concepisse il grembo della Vergine Maria in me. E quindi la piccolezza, l'umiltà, l'abbassamento entra in me. E nella passione l'abbiamo fatto prima, un'ora. Significa che, cioè, è come se io stesso vivessi quella passione. I meriti che Gesù ha vissuto nella passione, lui li trasfonde in me. Bene. Li prendiamo, li andiamo a prendere, perché come dice Gesù stanno sospesi, tutti sospesi, sospesi, discorso sarebbe lungo, ritorniamo qui. E di queste soffermazioni che farai, ecco questa era l'ultima frase che abbiamo lasciato del volume 4, e di queste soffermazioni, ecco, poi abbiamo capito che cosa sono le soffermazioni, cioè, lo sapevamo, soltanto che stiamo rispolverando. In queste soffermazioni che farai, acquisterai sempre più nuove e inaudite notizie del mio santo volere e ne resterai tanto legata ed innamorata che non uscirai mai più. Allora, quando si incomincia a vivere in questa nuova aria, in questa nuova casa, nuovo mondo, come volete voi,
nuovo Eden,
o tu resti talmente calamitato, oppure vuol dire che non hai ben compreso, insomma, di che cosa si sta parlando, così, no? Perché Gesù dice, se tu entri, non puoi che restarne legato, affascinato, attratto, incantato. Perché sto insistendo molto su questi preamboli prima di arrivare al nocciolo, che è ora? Perché era necessario per capire che la Divina Volontà non è magia, ma è un dono che presuppone qualcosa. I presupposti ci devono essere. Li vogliamo chiarire questi presupposti? Li diciamo proprio in maniera scolastica. Primo presupposto, lo abbiamo visto all'inizio della meditazione scorsa, il desiderio. Se non c'è il desiderio di rinunziare a se stessi e di vivere la vita di Gesù, quello che lui vuole, come lui vuole vivere in me, se non c'è questo desiderio, e non si parte, perché quello è proprio il start-up, lo start-up. Ma il desiderio non basta. Il desiderio di per sé potremmo dire che è l'80%, nel senso che lì sta molto, ma non sta tutto. Lì sta molto, ma non sta tutto. Perché dopo il desiderio c'è bisogno delle conoscenze, gli scritti, appunto, no? Come si può entrare in questo mondo senza leggere gli scritti? Ecco, adesso c'ha senso il leggere gli scritti. Ma poi c'è anche un altro presupposto, o quantomeno, diciamo, un aspetto importante di questo itinerario, che l'abbiamo anche accennato. Le virtù, impegnarsi nelle virtù, nella vita santa. Quindi, chi vuole vivere nella Divina Volontà e, per esempio, non prega. Ma stiamo parlando delle preghiere classiche innanzitutto. Sì, d'accordo, tu dici, ma io ho letto negli scritti che Gesù ha insegnato un nuovo modo di pregare. I riferimenti ai giri che abbiamo fatto prima sono le nuove preghiere. Nuovo modo di pregare che Gesù ha dato. Ma se un'anima non prega, un'anima non si confessa, un'anima, qualcuno addirittura non va manco a messa, conosco io, no? Va bene, se non si fa la meditazione giornaliera, se non si fa la lettura spirituale, se non si pratica il digiuno, cose che purtroppo oggi non è che si possono tanto nominare, no, però le dobbiamo nominare. Se non si digiuna, se non si fa le astinenze, qualche rinuncia, qualche mortificazione, cioè quello che hanno fatto tutti i santi, se non si vive la santità ordinaria, non si potrà ricevere il dono della santità sovraordinaria. Quindi desiderio, conoscenza, pratica eroica delle virtù, questo poi è il presupposto necessario per poter vivere la vita nella divina volontà.
I quattro cardini.
Bene, e allora adesso arriva il clou. Tutto questo, dice Gesù a Luisa, ti porterà un sommo vantaggio, che stando tu nella mia volontà non avrai bisogno di combattere con le tue passioni e di stare sempre alle armi con esse, perché mentre pare che muoiono rinascono di nuovo più forti e vive, ma senza combattere, senza strepito, dolcemente se ne muoiono, perché innanzi alla santità della mia volontà le passioni non ardiscono di presentarsi e perdono da per se stesse la vita. Allora, io ho impiegato una meditazione e mezza per prepararci a questo punto, perché questo punto è sconvolgente. Allora, quando Gesù parla delle passioni, sapete bene, insomma, non è che sta parlando della passione del calcio o dei francobolli, no? Sta parlando di quei moti disordinati che sono presenti nell'anima umana come conseguenza del peccato originale e che la cancellazione della colpa d'origine nel santo battesimo non ha potuto eliminare. Con una parola, parliamo della concupiscenza. Contro la concupiscenza, contro le passioni, contro i vizi capitali, queste sette teste diaboliche, la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'avidità, l'invidia, la gola, l'accidia, va bene? Ecco, contro queste belve tutti i santi hanno sferrato attacchi violenti, a volte anche crudi, perché se non si combattono le passioni non si possono sviluppare le virtù. Questo è legge di ascesi normale. Chi vuole vivere nella divina volontà non può dire: ah, qui sta scritto che tutte le passioni si spengono nel momento in cui... Perché subito dopo Gesù dice: e se l'anima sente i movimenti delle sue passioni è segno che non fa dimora continua nei confini del mio volere, vi fa delle uscite, delle scappatine nel suo proprio volere, ed è costretta a sentirne la puzza della corrotta natura. Quindi, come dire, Gesù sta dicendo: tu che ti gonfi, che ti vanti, che dici di essere più santo di tutti i santi che sono stati fino adesso, senti ancora dentro di te i movimenti delle passioni? Senti ancora la puzza della corrotta natura nel momento in cui sei un po' invidioso per quella persona? Poco poco. Senti l'attrazione verso l'impurità ancora? Poco. Senti dentro di te questo essere migliore, questo voler costruire qualcosa di grande affinché tutti ti apprezzino? La superbia. Senti dentro di te ancora l'attaccamento al denaro, all'accumulare, al ricevere, all'ottenere? Senti ancora dentro di te? Vuol dire che stai facendo delle scappatine dalla divina volontà. Perché ordinariamente, lo diciamo chiaramente, come funziona? Funziona questo, che anche l'anima molto impegnata nella vita nella divina volontà entra ed esce da questa unità con il volere divino, dal connesso con la divina volontà, entra ed esce. Per restare sempre dentro
l'abbraccio della divina volontà, bisogna fare un lungo cammino. Noi un anno, due anni, tre anni, oh Luisa, prima che Gesù gli parlasse esplicitamente della divina volontà ci ha impiegato quasi 40 anni, cioè gli ha fatto fare un cammino di 30-40 anni, capite? Fin dall'inizio certamente gli ha sempre parlato di questo, ma le grandi rivelazioni sulla divina volontà sono venute in una Luisa matura, in una Luisa matura. Quindi nessuno si lascia adesso andare a moti di orgoglio e di che. Quindi carissimi, quello che qui Gesù ci sta dicendo è questo: noi non dobbiamo mai abbandonare il combattimento contro noi stessi, questa virtù che ci fa rendere padroni di noi stessi. Quindi se io sono ancora schiavo dei vizi malsani che sono dentro di me, io devo impegnarmi a mettere in atto le virtù contrarie, praticare le opere necessarie, perché le medicine che l'ascesi ci ha sempre insegnato, le mortificazioni, le preghiere, le opere di carità fraterna, l'impegno verso il prossimo, perché questa è via ordinaria. Ma Gesù ha fatto una promessa che non è tanto una promessa, ma è una naturale conseguenza del vivere nella divina volontà. Gesù ci dice: se tu però fai quello che ti dico e cerchi il mio volere in tutte le cose e ti lasci incantare, affascinare di tutto questo e resti inchiodato in tutto ciò, calamitato in tutto questo, vedrai che le passioni si spegneranno naturalmente. Non ci sarà più bisogno di imbroccare chissà quali armi complicate per mettere a tacere questo fuoco di passioni dentro di noi. Ma attenti, cioè le cose vanno insieme. Non è che dici: io vivo nella divina volontà, quindi le passioni le tengo, sì vabbè, non importa, non ci faccio caso, faccio tutti i peccati che voglio, tanto poi la divina volontà brucia tutto, consuma tutto, non per niente, no? Se tu senti le passioni e fai i peccati vuol dire che non conosci né divina volontà né grazia santificante, insomma, no? Quindi è molto importante questo aspetto.
Cosa ci sta dicendo? È la perseveranza, che lui farà sempre questo.
E così?
Per fare atto continuo, però devi farlo prima tu, perché poi lui...
Bene, è proprio così. Bene, ecco, perché poi vedete, conclude Gesù, mentre poi, dice Gesù, se tu starai fissa nella mia volontà, quindi prima dice, se tu fai delle scappatine, cioè ti allontani da questo stare con la mente, con il cuore, tutta intenta, protesa in quello che la mia volontà opera, nei fiori, nell'Eucarestia, in tutto, no, se tu stai in tutto questo e ogni tanto esci fuori, è ovvio che le passioni ti acchiappano nuovamente, perché la luce della divina volontà purtroppo si affievolisce in te e allora viene fuori la tua umana volontà ferita dal peccato originale. Mentre dice Gesù, se invece tu starai fissa nella mia volontà, starai sbrigata del tutto e la tua sola occupazione sarà l'amarmi ed essere da me riamata. Non so se si capisce, sarai sbrigata da tutti, che significa da tutto, sapete cosa significa? Sbrigata significa liberata da tutto, liberata da tutto. Cioè non ci sarà niente più che opprimerà la tua mente, le tue preoccupazioni, agitazioni, tutto. Ripeto, questo non significa estraniarsi dal mondo, ma significa vivere nel mondo, ma tutto intento ad una sola operazione: amare in tutto e per tutto il Signore, cercando l'operato della divina volontà, fondendoci in essa, facendolo nostro e lasciandoci andare a questo continuo scambio di amore. Amore e ricambio di amore, amore e ricambio di amore. In questa maniera è garantita la vittoria su noi stessi. Ecco, chi conosce bene la vita dei santi, anche la vita dei grandi santi, di coloro che veramente sono riconosciuti come creature straordinarie, insomma, di una santità veramente eccellente, eccezionale,
persino dopo anni e anni e anni di duro combattimento, anche di dure penitenze, i moti delle passioni le sentivano sempre. Ma nel regno della divina volontà, a tutto ciò che è il frutto avvelenato del peccato, non c'è spazio. Non c'è spazio.
Non è compatibile.
Assolutamente. Non è compatibile.
È proprio l'opposto, che non possono coesistere.
È così. Bene, carissimi. E allora, io direi di fermarci qui e di prenderci un ultimo break, dopodiché riprendiamo la nostra preghiera serale. Grazie.